Abbiamo già ascoltato canzoni meravigliose, una parola meravigliosa, e vorrei ringraziare in modo particolare tutti i nostri fratelli e sorelle che cantano. E più il canto è chiaro e bello, meglio è. Ne siamo felici, speriamo che tutto vada bene anche con i nostri fratelli e sorelle, che tutti si sentono a proprio agio, quelli che sono nuovi qui nella casa di Dio, che si canti, si suoni e si proclami la parola. Ma soprattutto non vogliamo dimenticare una cosa: la casa di Dio è una casa di preghiera. Quello che facciamo lo facciamo in preghiera. Chi canta, chi suona, metta tutto davanti al Signore in preghiera e lo preghi di dare la sua benedizione affinché tutto vada bene per la gloria del suo nome. Anche nel cantare è necessaria una bella armonia divina nel cuore e tra di noi. Lo stesso vale per suonare. Se c'è armonia nel cuore di chi suona, allora si sente anche in ciò che viene suonato. Siamo davvero grati al Signore e sappiamo che Egli vive. Egli ha detto che quando lo Spirito Santo sarà effuso, vedremo visioni, avremo sogni, ci saranno profezie, ci sarà tutto ciò che è necessario per darci indicazioni, e Dio non mancherà di farlo. Egli prende chi vuole, quando vuole, dove vuole, perché è Dio e nessuno può dirgli cosa deve fare. Per me questo giorno, il 2 aprile, come tutti voi sapete, ha un significato straordinario. È un giorno che non potrò mai dimenticare, che non dimenticherò mai. Ripenso a quel giorno e in relazione a ieri sera posso dire con certezza di aver fatto ciò che il Signore ha comandato. Non dimenticherò mai quel giorno, nessuno che non l'abbia vissuto può giudicare questo. Il nostro fratello ha detto di aver avuto la visione in sogno, ma io non l'ho avuta in sogno, l'ho avuta dopo essermi alzato, dopo aver aperto le tendine a destra e a sinistra e aver guardato fuori qui a Krefeld, Luisenstrasse 160 al secondo piano. E stava per iniziare un nuovo giorno, ma il sole non era ancora sorto. La notte era finita proprio all'alba, non posso dimenticarlo. Mi sono allontanato solo di pochi passi dalla finestra ed ho affidato la giornata al Signore con una breve preghiera. E quando ho finito di pregare, dall'alto a destra è giunta la potente voce del Signore: mio servo, il tuo tempo per questa città sta per finire, ti manderò in altre città per proclamare la mia parola. Un attimo dopo ero a terra, tanto era potente e forte la voce del Signore. E quando poi ho detto al Signore: non mi ascolteranno, hanno tutto in abbondanza, egli parlò una seconda volta: mio servo, verrà il tempo in cui ti ascolteranno, provvediti di cibo e generi alimentari, perché verrà una grande carestia. Allora dovrai stare in mezzo al popolo e distribuire il cibo. Sono stati forniti dei dettagli. che ho riportato per iscritto in alcune testimonianze. Non dimentico nemmeno il giorno, era il 3 dicembre dello stesso anno 1962, quando volevo chiedere al fratello Branham a proposito di questo. Lui semplicemente un po' la mano destra e disse: «Fratello Frank, posso dirti ciò che il Signore ti ha detto?» Raramente mi sono trovato in imbarazzo, non mi sono mai mancate parole, non mi sono mai mancate le risposte, ma in quel momento tutto era finito. Non riuscivo più a dire nulla né a chiedere nulla. Sapevo di trovarmi alla presenza diretta di Dio. Ho visto l'occhio destro del fratello Branham inclinarsi leggermente, si chiuse leggermente, non completamente. Si vedeva dal suo volto che ora era in un'altra dimensione. E come i profeti dell'Antico Testamento non chiudeva gli occhi quando vedeva una visione. Quando tu e io vediamo una visione, lo facciamo con gli occhi chiusi. Non può essere altrimenti. Un profeta è diverso. Un profeta ha gli occhi aperti e vede comunque, è trasportato in un'altra dimensione dallo Spirito di Dio. Quando poi mi disse frase per frase ciò che il Signore mi aveva detto, fui colpito da questo. Sono rimasto semplicemente seduto lì e ho lasciato che tutto mi travolgesse. E poi disse: «Fratello Frank, non hai capito esattamente cosa intendeva il Signore. Hai pensato che ci sarebbe stata una catastrofe terrena e una carestia e avete fatto scorta di cibo terreno». Poi disse: «Dio manderà una carestia secondo la sua parola, per la sua parola. Il cibo che deve essere immagazzinato è la parola rivelata per questo tempo». Non lo dimenticherò mai. E disse: «Aspetta a distribuire finché non avrai ricevuto il resto del cibo che ne fa parte». Allora non sapevo nulla, era il 1962, di ciò che aveva disse il profeta Amos. Dio manderà una fame non di acqua e pane, ma una fame di ascoltare la sua parola. Gli uomini andranno da un capo all'altro per ascoltare la parola del Signore. Credo che il fratello Russo abbia già centrato il nocciolo nel suo discorso di introduzione. Gli scribi avevano le loro interpretazioni della parola, ma il significato originale della parola era andato perduto a causa delle loro interpretazioni personali. E così è successo anche in tutta la cristianità. Gli uomini hanno perso il significato originale della parola a causa delle loro interpretazioni personali. Ora però Dio ha voluto, alla fine del tempo della grazia, rendere grande e glorioso il suo nome, la sua parola. Come non era noto sulla terra dai tempi degli apostoli, così ora è diventato alla fine per grazia è avvenuto, perché è scritto in Matteo 24:14: «Il Vangelo del Regno sarà predicato a tutte le genti, allora verrà la fine». E Dio il Signore ha fatto sì che qui nelle lingue dell'Europa possiamo preparare e trasmettere tutte le trasmissioni. È lo stesso Dio che ha riunito qui persone di tutti i popoli, lingue e nazioni. Può aiutarci in questo, può ispirarci, può concederci la grazia affinché presto si metta in moto una potente opera di Dio e si possano raggiungere i popoli d'Europa e poi del mondo con il meraviglioso messaggio di Gesù Cristo, con la verità che Egli è Dio e nessun altro, e che il Vangelo sia predicato come all'inizio. Che si insegni così, si battezzi e così via, come all'inizio. La fine deve essere uguale all'inizio, così ha deciso Dio nel suo piano e così sarà. Sia lodato e glorificato il suo santo nome. Avevo promesso di tradurre oggi molto brevemente l'ultima parte fino alla linea di preghiera. Vi prego di accettarlo così com'è, l'ho già detto ieri sera. È da molto tempo che non traduciamo più una predica del fratello Branham in questo luogo. E già ieri sera ho sentito quale grande benedizione è venuta su di noi grazie alla traduzione. La cosa straordinaria è questa. Tutti noi, me compreso, abbiamo sperimentato Dio, abbiamo ricevuto conferme, abbiamo ricevuto istruzioni. Dio ha fatto molte cose per le quali gli siamo grati. Ma la conferma diretta che i ciechi dalla nascita vedono immediatamente, che i morti risorgono, che accade lo stesso che è accaduto nel ministero di Gesù Cristo, secondo la parola della Scrittura in Giovanni 14, 12, le opere che io ho compiuto anche voi le compirete e ne farete di più grandi. Dobbiamo dirlo, questo è realmente accaduto nel ministero del fratello Branham. Ve l'ho già detto qui e anche altrove, sono davvero avvenuti miracoli di creazione. Non dimenticherò mai quella testimonianza quando la donna con il fazzoletto sul viso si avvicinò, venne alla fila, nella fila di preghiera, il fratello Branham disse: «Sorella, non piangere, credi, perché tutto è possibile a chi crede». E quando disse la seconda volta: «Sorella, non piangere», lei mise da parte il fazzoletto e il cranco le aveva divorato il naso. Non aveva più il naso. Non solo piangeva, ma teneva il fazzoletto per coprire il danno che era stato fatto. Non so cosa avrei fatto io, cosa avremmo fatto noi in quel caso. E lui disse ancora in quel momento, quando vide questa distretta: «Sorella, credi, tutto è possibile a chi crede». Era il 1958 e in seguito ho letto questa testimonianza nell'Herald of Hope. In sole 3 settimane la donna aveva un naso completamente nuovo. Non sono avvenuti solo miracoli di guarigioni, ma anche miracoli di creazione. Dio ha confermato la sua parola e ha fatto grandi cose per grazia. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Vogliamo confidare in Lui, vogliamo credere in Lui. Lui è risorto da morte, vive e dice: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra», e lo ha ancora oggi. Oggi è lo stesso. Ebrei 13, versetto 8. Ciò che è scritto qui sopra deve avverarsi qua giù. Ciò che è scritto sopra di noi deve avverarsi tra noi. Amen. E diventerà verità. La fine sarà uguale all'inizio. Cantiamo: «Solo abbi fede, solo abbi fede». solo abbi fede. Tutto è possibile, solo abbi fede. Solo abbi fede. Tutto è possibile, solo abbi fede. Adesso viene la traduzione. Per dimostrare che era vero il Messia, uscì dalla folla un uomo vestito come gli altri, ma Giovanni disse: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Come facevi a riconoscerlo? Colui che mi ha mandato nel deserto mi ha detto: su chi vedrai lo Spirito scende, lui che battezza con lo Spirito Santo e con il fuoco. Ecco, doveva essere un segno in quel tempo. Avete capito? Giovanni sapeva che l'ora era giunta perché era un profeta. Gli era stato rivelato. Sapeva che il tempo era giunto, che il segno sarebbe arrivato, e quando lo vide disse: è in mezzo a voi. Lo conosceva. Oh, vide il segno. Anche noi vediamo il segno che la fine dei tempi è arrivata. Vedo accadere le cose promesse per la fine dei tempi, proprio come dice la Scrittura, e so che il tempo è vicino. Lo dico senza riserve, credo che sia proprio vicino. Vedo il tempo, i segni che dovrebbero verificarsi in questo tempo. È pronto per accadere. Giovanni ha espresso la sua fede. Dio gliel'ha rivelato. Le opere sono la testimonianza espressa. Se volete essere guariti, testimoniate di essere guariti. Vedete, dovete dire: ora ce l'ho, perché ho accettato la promessa di Dio. Ora è efficace in me, opera in me. Mi preparo a questo affinché ciò avvenga. Vedete, allora seguiranno le opere. Qualche tempo fa ero in Africa, non questa primavera, ma nel viaggio precedente. È stato portato un bambino per pregare. Su di lui aveva un piede torto, molto gravemente deformato. E io lo vidi, ma credetti e pregai. E sapete una cosa? È stato guarito all'istante. La mattina dopo ho visto l'uomo che aveva portato il bambino comprare delle scarpe normali per lui. Vedete, lui credeva che Dio avrebbe fatto questo per il bambino. E noi abbiamo pregato per questo, è successo. Vedete, dovete credere come credeva Abramo. E guardava le cose che lo circondavano, ma le considerava come se non ci fossero. L'intelletto vi dice, è la verità, e vi dice che Dio è il guaritore di ogni malattia. Voi ci credete, ma se nel cuore non c'è il motivo per cui possa radicarsi ed esprimersi, non può accadere. Anche se lo percepite esternamente, ci credete, non può ancora accadere finché non può diventare operante interiormente. Avete ascoltato la mia predica di recente sugli unti del tempo della fine? Ci credete, certo, vedete, sono anticristi, certo, e sedurrebbero gli eletti se fosse possibile. Ma non possono essere sedotti perché sono eletti. Ma si parla degli unti, e unto significa Cristo. Erano unti, ma anti, cioè contro Cristo, nella loro dottrina. Vedete, potevano fare tutto ciò che facevano anche gli altri. Vedete, voi siete uno, ma siete nella Trinità, come Dio si è rivelato come Padre, Figlio e Spirito Santo, tre diverse manifestazioni dello stesso Dio. Voi siete corpo anima, corpo, anima e spirito, e avete cinque sensi esterni, vista, gusto, tatto, olfatto e udito, e l'interno ha un solo ingresso, attraverso la coscienza dell'amore, cioè attraverso la fede che entra nell'anima. Esternamente potete essere unti nello spirito e compiere grandi cose, ma questo non significa ancora che siete salvati. Pensateci. Caifà profetizzò che Giuda ha scacciato demoni. Vedete, lo spirito ha unto, la pioggia cade sui giusti e sugli ingiusti, e l'erbaccia gioisce come il grano. Ma cosa c'è sotto, cosa c'è dentro? Guardate, non limitate ad accogliere le cose intellettualmente. No, certo, anche se sembra buono, deve essere lo spirito a testimoniare. Guardate, se l'anima non è eletta da Dio, allora sono imitazioni e non sono reali. Potete fingere la guarigione, potete fingere il resto, potete comportarvi come si comportano i cristiani. Questo non significa che lo siete o che siete stati salvati, no. E anche lo spirito vero, quello autentico, lo Spirito Santo può ungervi. Questo non significa che siete stati salvati. Si tratta dell'interiore, dell'anima in cui entra la vita eterna, cioè la vita che proviene da Dio, che è sempre esistita, che viene da Dio e torna a Dio. Vedete, è l'anima. Ora notate bene, deve essere così, e questo avviene attraverso la fede, attraverso Gesù Cristo, attraverso ciò che Egli opera in noi. Vedete, ora sono qui, vi guardo, non conosco nessuno di voi, lo Spirito mi unge, ma quando penetra nel profondo del profondo, allora Dio comincia ad agire. Vedete, all'esterno potete discutere e argomentare, ma quando è qui fuori, per esempio, se qualcuno vuole commettere adulterio, fare questo e quello, e lo ha ancora dentro di sé, allora cosa succede? Ma se viene dall'interno e non ho più dentro, ma tutto il divino è riassunto, è il profondo dell'intimo, è toccato da Dio e l'esperienza era lì dentro, allora diventa completamente diverso. Vedete, persone religiose ai tempi di Paolo, lui gli disse, siete come parete imbiancate. Certo, profetizzavano, ma si tratta del più intimo dell'intimo, dell'anima che non crede. Vedete, potete saltare su e giù, potete esultare, potete imporre le mani sui malati, potete fare grandi cose attraverso lo spirito, eppure essere perduti, unti. Riconoscete che Gesù disse, credete perché tutto è possibile a chi crede. La fede e le opere sono come l'uomo e la donna, agiscono insieme. La donna ha bisogno dell'uomo, l'uomo della donna. Guardate come un uomo quando dice sono sposato e poi deve poter dimostrare di avere una moglie, altrimenti è solo una pretesa. Se dico sono sposato, mi si può chiedere dov'è tua moglie. Vedete, se non può mostrarla, cosa succede? Sì, dov'è tua moglie? Gli chiederei. E lui risponde, non lo so, allora non posso crederci. Vedete, ma se avete ciò che dite di avere, se avete fede, sì, come mi dimostri che hai fede? Attraverso le opere, attraverso le tue opere. Sono sposato. Come faccio a sapere che sei sposato? Questa è mia moglie. Guardate, sono sposato, questo è mio marito. Sono guarito, come lo sai? Le mie opere esprimono la mia fede. Guardate, non solo ciò che testimoniate, ma la fede che Dio opera in voi. Guardate, stiamo parlando di Abramo e degli altri, come ne parlavano Paolo e Giacomo. Guardate, se la fede non produce opere, allora abbiamo il diritto di dubitare della fede e della testimonianza. Se la fede non produce opere, voi che venite nella linea di preghiera e forse dite sbadigliando, oh non so cosa succederà e se succederà, allora non venite affatto, ma se avete fede, allora la fede è sposata con le opere, come marito e moglie, è un'unione e quindi deve accadere. Vedete, Abramo ha avuto questa sacra unione in cui entrambe le cose erano insieme. Tutto ciò che era in contrasto con la sua fede lo considerava come se non esistesse affatto. Posso immaginare che dopo 20 anni qualcuno sia venuto a chiedergli: Abramo, padre delle nazioni, dove sono i tuoi figli? Perché Abramo significa padre di nazioni. Dove sono i tuoi figli? Questo non lo fece vacillare affatto. La Bibbia dice che non vacillò per incredulità. Aveva preparato tutto, i pannolini e tutto il necessario per accogliere il bambino. E poi Sara disse: senti, aspettiamo questo bambino da così tanto tempo, prendi lei così avremo il bambino e sarà tutto a posto. In realtà lui non voleva, ma Sara era convinta che fosse... Sara era ispirata a questo, ma Dio disse ad Abramo: non è questo che ti ho promesso, no, perché tutto ciò che è contrario a ciò che Dio ha detto non è giusto. Vedete ora come potete saperlo. Abramo aveva quasi 100 anni, Sara 90. Vedete la sterilità del corpo di Sara e la sterilità di Abramo. Loro non ci hanno fatto caso. Ascoltate, perché è scritto lì: perché la promessa data ad Abramo o alla sua discendenza che egli sarebbe stato l'erede del mondo non gli è stata data attraverso la legge ma attraverso la giustizia della fede. Se infatti gli eredi sono quelli della legge, allora la fede è svuotata e la promessa è svuotata. Vedete, oh, mi sento semplicemente bene quando ne parlo. Vedete, ti ho reso padre di popoli. Vedete, egli ha chiamato le cose che erano come se non fossero. Colui che contro ogni speranza credette nella speranza affinché diventasse padre di molti popoli. Ora ascoltate, e non era debole nella fede, non ha tenuto conto del suo corpo ormai morto quasi. Era morto e Sara anche morta, ma lui diventava sempre più forte e dava gloria a Dio. A 100 anni, guardate, la sua virilità e Sara nella sua femminilità morti, ma lei non vi prestò, loro non ci prestarono attenzione, gli era stato rivelato. Guardate la barella qui, la paralisi, la sedia a rotelle, non si tiene conto di nulla di ciò che è davanti a noi, di ciò in cui vi trovate. Vedete, il medico può dire non potrai mai guarire, o qualcuno può dire qualcos'altro. Non ci prestate attenzione, no. Noi siamo la discendenza di Abramo, alleluia. Guardate, non solo come Isacco, ma la discendenza regale di Abramo. Abramo, guardate, ha descritto le cose che erano come se non fossero. Non ha preso in considerazione il proprio corpo. No, non era affatto in discussione. Guardate, Dio l'aveva detto e così è fatto. Gli era stato rivelato. E così, se vi è stato rivelato, non potete farlo accadere da sole, ma se vi è stato rivelato, allora ci credete e accade. Vedete, non pensavo, ma è impossibile, o quello che dice il predicatore, la mamma, il papà e tutti gli altri. Voi considerate solo ciò che Dio ha detto. Vedete, egli ha visto il corpo morto, ma non vi ha prestato attenzione, nemmeno quello di Sara. Guardate, oh potente, guardate il corpo morto, Sara morta. Guardate, tutte le circostanze erano contrarie, ma non vengono prese in considerazione quando la fede è radicata nel cuore. Vedete, quando l'uomo, così come l'uomo e la donna si uniscono, avviene la fecondazione, allora succede, alleluia. Così è qui. Il medico può dire non puoi avere figli e io posso dimostrare non sei più fertile. E questo è questo, la fertilità è finita, se Dio lo ha detto accadrà. Nonostante tutto, amen. La fede ha trovato il suo fondamento, è stata radicata e poi c'è la costruzione cellula dopo cellula e la costruzione al luogo. Amen. Oh Dio, donaci cristiani tali, abbi pietà di noi che possiamo credere e prendere alla lettera la tua parola. Sì, non potete farlo finché non vi sarà stato rivelato. Devo sbrigarmi. La santa fede di Dio unita alle opere sacre del profeta o del suo profeta. Pensateci, la santa fede di Dio fu rivelata ad Abramo. Egli l'ha accettata, ha accettato la parola della promessa e ci ha creduto. Oh sì, Abramo, Sara, questa era la promessa che Dio aveva fatto e doveva avverarsi. E se Maria avesse detto se testimonio questo sarò espulsa dalla comunità, ma c'era un motivo per cui la parola della promessa poteva essere accolta e quindi è successo. Questi segni seguiranno coloro che credono. Oh, se ci fosse questa sorgente, questa fonte in cui poterla fondare. Guardate ancora velocemente prima di concludere. Vedete, il seme doveva essere nascosto lì. Ascoltate bene, Dio sapeva chi stava dando la promessa. Ha chiamato Abramo a 75 anni, ma era un servo predestinato. Vedete, e lo era anche Sara. Beh, loro non avevano una Bibbia da leggere. Oggi noi ce l'abbiamo. Ricordate, loro avevano solo la parola attraverso la rivelazione. E questa è la cosa vera. Così fu per Giuseppe nel primo libro di Mosè. Vedete, Mosè scrisse i 5 libri di Mosè. Vedete, fino al tempo di Mosè non avevano una Bibbia da leggere, vero? Certo che no, noi abbiamo la Bibbia, noi nella nostra situazione di invalidità. Guardate, Dio rivelò loro la Bibbia e loro l'accettarono. Ora voi dite, possiamo avere questa fede incrollabile che ci permetterà di andare avanti fino a quando non accadrà. Certo, Dio ci sta solo mettendo alla prova, vi è stato rivelato. Vedete, penso al tempo degli inizi, quando il fratello Brano era ancora con me e altri, e ho letto di Giuseppe nella Bibbia, ho letto di Abramo, Isacco e Giacobbe, tutti avevano qualcosa che si poteva rimproverare, tranne Giuseppe. Giuseppe, un uomo perfetto, un'immagine perfetta di Cristo. Quando ho letto questo, sapete cosa ho fatto? Sono andato nell'armadio dove erano appesi i miei vestiti, nella stanza d'albergo, ho chiuso la porta dell'armadio e ho ringraziato il Signore per Giuseppe e ho detto, Signore, un uomo che credeva in Te, che aveva fiducia in Te, che era spirituale, che aveva visione, che sapeva interpretare i sogni. Tutti lo odiavano, ma lui era spirituale, non poteva farci niente. Avrebbero dovuto amarlo, ma tutto era contro di lui. Lo odiavano senza motivo. Mi chiedevo perché lo facevano, ma lui rimase saldo, immobile. Ho detto, oh mio Signore Dio, come ti ringrazio per questo Giuseppe. All'improvviso sento il Signore dire, avrai un figlio e lo chiamerai Giuseppe. Uscì dall'armadio e ringraziai il Signore. All'epoca Sara era appena nata, aveva circa un anno e come sapete i nostri figli sono nati con parto cesareo. Mia moglie ha una costituzione fisica che non le permette di avere figli e dopo la nascita di Sara il medico disse: fratello Branham, non potrete più avere figli, e voleva perfino prendere provvedimenti affinché non potessimo più avere figli. Io ho detto: non lo farai, perché ho una promessa, avrò ancora un figlio. E poi il Signore mi aveva detto che avrei avuto un figlio e che lo avrei chiamato Giuseppe. Così mi aveva detto. Voi avete sentito tutti quando l'ho detto allora, e sarà un Giuseppe. Voi tutti, dappertutto, naturalmente l'ho detto a tutti voi, ovunque, in tutto il paese. Il suo nome sarà Giuseppe. Voi sapete bene che il ragazzo che è stato risuscitato dai morti in Finlandia mi è stato mostrato. Ho visto dove giaceva, come era vestito, quanti anni aveva, tutte le circostanze. Lo sapevo perché mi è stato rivelato e doveva accadere. E ho detto al fratello Jack e agli altri quando eravamo in Finlandia: ecco, è qui, deve accadere. Quanti se lo ricordano? Vi dico qui che partirò dall'Arizona, incontrerò 7 angeli e ritornerò con il messaggio e predicherò sui 7 suggelli e così via. Non è successo, le riviste ne hanno scritto. C'era la nuvola, sono arrivati 7 angeli e poi ho chiesto al fratello Jack che significato ha il fatto che sia avvolto in una parrucca bianca. Oh, lui disse, è il suo stato glorificato, ma in qualche modo non mi ha colmito particolarmente. Guardate, così chiaro come potete vederlo, lì avvolto in questa nuvola, perché in quella nuvola c'erano i 7 angeli che lo circondavano, avvolti come una parrucca. I giudici inglesi, i giudici ebrei indossavano sempre una parrucca bianca quando pronunciavano la sentenza. Guardate ora lì avvolto dagli angeli, lui è l'Alfa e l'Omega, il giudice supremo, non c'è nessun altro all'infuori di lui, egli è Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo. Guardate, sembra avvolto come in una parrucca, autorità assoluta e sovrana. Alleluia. Egli stava lì, questa è la rivelazione, Alfa e Omega, il primo e l'ultimo. Questo è in accordo con la parola. Poi alcuni anni dopo mia moglie era incinta e la gente chiedeva, sarà Giuseppe? Io rispondevo, non lo so. Immaginate, quando nacque il bambino non era Giuseppe ma Rebecca. Allora la gente ha iniziato a schernirci dicendo, senti, ti sei sbagliato, non intendevi Giuseppe, intendevi Giuseppina. No, ho detto, intendevo Giuseppe perché così mi ha detto Dio. Lo avete sentito dire ovunque, molti hanno detto, ah, è un falso profeta. E io ho detto, ascoltate, come ad Abramo fu detto che avrebbe avuto Isacco, nel frattempo nacque Ismaele, ma questo non ha cambiato nulla alla promessa. Io ho detto, avrò un figlio e lo chiamerò Giuseppe. E anche dopo questa nascita il medico voleva prendere delle precauzioni affinché non potessimo avere altri figli. E io ho detto, non farlo perché avrò un figlio. Dio lo ha detto. Non ho vacillato per incredulità. No, sono diventato sempre più forte perché Dio me l'aveva detto. Amen. E di nuovo dissero, oh, ma tu intendevi Giuseppina e non Giuseppe. E il medico disse, non può avere più avere figli. Passarono altri 4 anni e lei divenne di nuovo madre o era in attesa. E qui arrivavano persino persone da un'altra chiesa che fecero false profezie, in particolare Una sorella profetizzò: ora il Signore regolerà i conti con Billy e gli toglierà via la moglie, e Dio mi ha destinata a guidarlo. E io dissi: Dio non ha designato nessuno per guidarne, tranne Gesù Cristo, mio Signore, guidato dallo Spirito Santo. E voi sapete che ho pregato per molti, per esempio per la signora Morgan, che era così consumata dal cranco che in realtà avrebbe dovuto essere morta già da oltre 20 anni. E Dio l'ha trattenuta fino ad ora, e lei lavora ancora all'ospedale di Jeffersonville. Io ho detto a mia moglie: Meda, ascolta, questa Margie non è il nostro Dio. No, lei è una sorella, le vogliamo bene, ma il Signore è il nostro Dio. E di nuovo hanno chiesto: sarà Giuseppe adesso? Ho risposto: non posso, non lo so. Lui ha solo detto: tu lo avrai e io l'avrò ora o dopo, non importa. Perché lo stesso Dio che mi ha dato tutte le altre rivelazioni mi ha dato questa rivelazione e non fallirà. E poi mi sono recato a pregare in quel mulino dove vado sempre, e poi lessi i passi della Bibbia in cui Nathan disse a Davide: va e di al mio servo che deve fare questo e quello. E poi ho continuato a leggere che Dio ha dato a Davide un grande nome, non troppo grande, ma uno dei grandi, non come Billy Graham, eppure gli ha dato un nome. Beh, e poi ero in casa e sapevo che era giunto il momento. Ho detto a mia moglie: tesoro, ora arriva Giuseppe. E di nuovo è stato un parto cesareo. E la mattina dopo alle 10 era tutto finito. E io dissi: tesoro, sapevo che sarebbe arrivato. E l'infermiera disse: fratello Branham. Ho risposto: sì, hai un bel bambino, 7 libbre e qualcosa. Che cos'era? Non era scritto nella Bibbia, ma lo stesso Dio che fece scrivere la Bibbia, che parlò ad Abramo e ai profeti, lo stesso Dio mi aveva parlato ed è avvenuto. Non inciampo nelle promesse di Dio a causa della mia incredulità. No, io credo Dio. Vedete, tutto il resto che è successo e che il diavolo voleva farmi, l'ho ignorato. La fede è radicata in ciò che Dio aveva detto nella promessa. Guardate come Rab, la prostituta, come scrive Giacomo, anche lei è stata giustificata dalle opere dalla sua fede. Ha agito di conseguenza e sapeva che Dio era con il popolo di Israele, con Giosuè in quel tempo. Beh, vere visioni di Dio e la promessa della parola per questo giorno. Guardate, la gente inciampa su questo e dice: fratello Branham, sì, ascoltate, non è forse scritto in Atti 2,17 che negli ultimi giorni ci saranno visioni e sogni? E poi anche nel profeta Malachia 3,23 che ciò sarebbe accaduto negli ultimi giorni. Ritorno alla fede dei padri. È in Luca 17, versetto 30, che il figlio dell'uomo si rivelerà come avvenne ai tempi di Sodoma. Guardate, Billy Graham, ora Robert, entrambi frequentano le chiese denominazionali, metodisti, battisti, presbiteriani, pentecostali. Ma ricordate, Abramo non era a Sodoma, era con i chiamati fuori. Uno gli parlò e lui voltò le spalle alla tenda e disse: Sara avrà un figlio tra un anno, e questo in questo stesso periodo. Era Elohim, Dio, che gli parlava. Vedete, se abbiamo fede, allora deve accadere. Qui la scrittura indica quest'ora. Apocalisse 10 lo dice: nell'ora del messaggio del settimo angelo, quando comincerà a suonare e porterà il suo messaggio, non quando si terranno i servizi di guarigione, ma quando il messaggio sarà proclamato, allora accadrà. Vedete, nel frattempo abbiamo imparato molto. Sapete, quando Gesù disse «Io e il Padre siamo uno», essi non vollero più ascoltarlo. E quando disse «Vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi». Cosa pensate che avrebbero detto i medici al riguardo? Vedete, per loro era una follia. I discepoli lo accettarono. La scrittura fu loro rivelata. Vedete, perché domandate perché hai fede e produci visione e così via. Ascoltate attentamente, per favore. Ci sono tante imitazioni in questo periodo. Ricordati questo, fratello, devono esserci queste imitazioni, naturalmente proprio come ai tempi di Mosè. Mosè andò a compiere le opere di Dio davanti al popolo e vennero Jannes e Jambres che si recarono lì. Vedete, erano imitatori, ma chi è stato il primo? Vedete, prima l'originale, poi gli imitatori. Vedete, non siamo perduti, sappiamo dove ci troviamo, grazie alla scrittura, grazie alla rivelazione di Dio, e restiamo fermi. E si dice che c'è un uomo che vede anche delle visioni, che ha fatto questo, ha preso la moglie di un altro e così via, crede in tre dei e vede comunque delle visioni, e loro inciampano su questo, vedete? Sono imitazioni, non originali, non importa cosa mostrino, esultino, ballino, saltino e così via. Vedete, proprio come Jannes e Jambres, così è scritto, hanno resistito a Mosè, così questi uomini, questi imitatori, resisteranno alla verità negli ultimi giorni. Vedete, Mosè compì miracoli nel nome del Signore, sono venuti gli altri e hanno compiuto miracoli come imitatori, ma Mosè non si fermò lì. No, sapeva in chi credeva, alleluia. Vedete, sapeva che gli imitatori sarebbero stati svergognati, che la parola avrebbe fatto il suo corso. Vedete, anch'io l'ho saputo in tutti questi anni. Verrà il tempo, vedete, in cui avverranno tutti i miracoli di Dio. Guardate, quando Dio manda qualcosa alla Chiesa, guardate, non può mandarlo nel vecchio sistema che rimane immutato, no, allora sarebbe vano, deve seguire un messaggio. Gesù compì miracoli, ma poi venne il messaggio, io e il Padre siamo uno. Egli disse, se non potete credere in me, credete alle opere che compio, perché esse rendono testimonianza di me. Oh, gloria! Vedete, Mosè e gli altri lo imitarono, ma la verità rimane, egli fa ciò che ha promesso. Guardate, essi non possono accettare il messaggio, la parola pura di Dio che viene da Dio. Guardate, anche Giuda e tutti gli altri hanno partecipato quando sono avvenuti i miracoli. Lo Spirito Santo dal giorno di Pentecoste ha iniziato ad agire, ma guardate quante imitazioni ha fatto il diavolo nel corso del tempo. Ma ora si tratta del corpo di Cristo, della parola. Vedete? Così come gli imitatori non possono accettare il messaggio, così non potevano accettare Jannes e Jambres, non potevano accettare il messaggio di Mosè, erano imitatori. Ma Mosè seguiva la parola di Dio e il popolo di Israele lo seguiva. Era un profeta confermato e unto. Ma oggi abbiamo denominazioni, figli d'Egitto, che non hanno potuto seguire la parola. Vedete, qualunque cosa accada, essi hanno solo imitazioni della parola, ma la loro follia è diventata evidente. E allora l'ira di Dio è venuta su di loro. Così adesso, cose false, imitazioni, ma l'autentico rimane. Ascoltate, guardate, è chiaro la loro follia, la loro follia è stata manifestata, così sarà di nuovo, la vera parola di Dio sarà confermata e proclamata, e secondo la promessa di Dio, nella forma originale, nella parola originale, Gesù disse: se non compio le opere di Dio, non credete a me. Se non compio le opere che le scritture hanno predetto, e ciò che deve accadere nel mio tempo e che il Messia deve fare quando verrà, se questo non accade, avreste potuto dire: se la mia vita non lo rivela, se non accade, allora non credeteci. Gesù disse: cosa deve fare il Messia quando verrà? E quando la parola scritta sarà adempiuta attraverso di me, e se non sono io, allora prego. Quindi era lui, solo che non lo riconoscevano. Guardate. E lui disse: se non sono io, se queste opere non ne rendono testimonianza, perché è scritto: io, il Signore vostro Dio, vi susciterò un profeta come ho promesso. Vedete, Dio lo ha promesso e così è stato. Se non accade, allora non sono io, ma se accade, allora sono io. Vedete la parola promessa per questo tempo che dobbiamo riconoscere. Allora è di nuovo lui che agisce secondo la parola promessa. Oh, com'è meraviglioso! È la promessa, e se la promessa di quel giorno si è avverata nel ministero che era allora, e allora era in atto, allora sono io. Guardate, se non potete credere che sono io e che le promesse si stanno adempiendo ora, allora credete le opere, amen, che stanno avvenendo, perché le opere lo dimostrano. Guardate, se non potete credere a me, credete alle opere. Guardate ciò che la Bibbia dice che sarebbe accaduto. Se non accade, allora non è giusto. Guardate a tutte queste cose, Luca 17:30 e tutto ciò che è stato promesso. Poi Gesù disse: allora sono io, amen. Sono io quello che era stato promesso che sarebbe venuto. Le stesse opere che erano state promesse per il suo giorno, in quel giorno, che allora vennero a dimostrazione che egli è il Messia. Ci credete così oggi, fratello? Secondo Luca 17:30, ciò che Gesù aveva promesso sarebbe accaduto prima della sua venuta. Il mondo sta raggiungendo una situazione simile a quella di Sodoma, e come era allora, così sarà di nuovo. Se ora non accade, allora non credete, ma se accade, allora è la verità. Allora credete che lui, nel giorno in cui il Figlio dell'uomo si rivelerà, amen, il Figlio dell'uomo si manifesterà in un corpo, nella Chiesa, in voi qui presenti, in uomini, proprio come allora furono chiamati fuori da Sodoma, cioè il gruppo eletto che credette con Abramo alla promessa. Guardate le opere che lo Spirito Santo compie oggi attraverso visioni che non falliscono mai, le promesse che non falliscono mai, segni e miracoli apostolici avvengono come sono stati promessi nella Bibbia, Malachi, Apocalisse 10:7, tutti i passi delle scritture che ora si stanno adempiendo. Se non vi avessi detto la verità, queste cose non accadrebbero. Se vi ho detto la verità, allora devono accadere, perché Dio conferma la sua parola. Oh, sposa, ascoltalo, afferralo, accoglilo con fede attraverso la rivelazione nel tuo cuore, perché questa è l'ora. Vogliamo pregare. Dio fedele, che ti sei rivelato nella carne, nella persona di Gesù Cristo, sei risorto dai morti il terzo giorno secondo le scritture, sei asceso in cielo e hai mandato i tuoi discepoli in tutto il mondo e hai detto: questi segni seguiranno coloro che credono. Oh Dio, ora alla Chiesa Pentecostale sono stati restituiti i doni e molti ascoltano questi sermoni registrati in tutto il mondo. Lasciate che vi dica, questo è il momento e l'ora per la sposa, non per il risveglio pentecostale. Questa era la restaurazione dei doni nella Chiesa. Questa è la chiamata della sposa. Un altro messaggio che doveva venire come allora, prima che Sodoma fosse distrutta e bruciata. L'ho accettato con fede, Dio fedele, attraverso il tuo Spirito è stato rivelato e confermato, reso noto in tutto il mondo. Certo, il Signore, il tuo popolo è sempre in minoranza, ma tu hai detto: non temete, piccolo gregge, perché è volontà del Padre vostro darvi il regno. Prego, Padre Dio, che tu lo tolga dall'intelletto e lo faccia affondare, che loro sappiano che è secondo le scritture. A quei tempi, al tempo di Daniele, si diceva: nel tuo regno c'è un uomo a cui Dio rivela i misteri ed egli è esperto in sogni e così via. Oh Dio, fa che lo stesso Spirito Santo che opera dalla Pentecoste, che ha operato in tutte le epoche, al tempo di Wesley e dopo, che operi di nuovo. Egli dissolve ogni dubbio e ciò che è nei pensieri. Il giusto, diceva Lutero, deve vivere per fede. Poi i metodisti hanno capito che dovevano senza dubbio essere santificati e poi la Chiesa Pentecostale che dovevano parlare in lingue e così via. Poi è arrivata la rivelazione, poi è venuta la guarigione divina e così via. I dubbi sono stati dissipati. Ora è il tempo della sposa. Ora viene chiamata. Signore, il mondo non lo riconosce, ma noi lo vediamo. Possano tutti i dubbi nei cuori degli uomini essere dissipati e possano essi aprirsi al sole nascente e giungere a maturazione per poi essere raccolti nel granaio celeste come grano, e la pula rimarrà indietro e sarà bruciata. Concedono nel nome di Gesù Cristo. Amen. Vi ringrazio per l'attenzione. Che Dio sia con voi e operi nei vostri cuori. Adesso parla il fratello Frank. Credo che tutti noi ci sentiamo allo stesso modo e spero davvero che tutti abbiamo percepito che non si è trattato solo di una predica che chiunque avrebbe potuto fare studiando la Bibbia, investigando la Bibbia, cercando e trovando i passi biblici pertinenti all'argomento. È stato qualcosa di completamente diverso. È stata una rivelazione della parola e della volontà di Dio. Si trattava e si tratta di portare la Chiesa al passo con i tempi nel regno di Dio, nella situazione più attuale. Come abbiamo ascoltato bene anche lì, Dio ha avuto dei tempi in cui sono accadute certe cose. Ai nostri giorni deve accadere ciò che Dio ha promesso per questo tempo. Non possiamo guardare indietro. È come talvolta accade che alcuni guardino indietro ai tempi di Lutero, altri ai tempi di Wesley, altri ai tempi di Joe Smith, il fondatore della Chiesa Battista, altri ancora William Booth, che diede vita all'esercito della salvezza. Non possiamo guardare indietro. Dobbiamo guardare a Gesù, l'autore e il perfezionatore della fede. E dobbiamo riconoscere dalle sue parole le promesse per questo tempo, per ancorare la nostra fede in queste promesse, affinché la parola di Dio possa diventare per noi una rivelazione vivente, non per dare una nuova interpretazione, ma affinché la volontà di Dio ci sia rivelata dallo Spirito Santo attraverso la parola di Dio. Mi sento bene. Questa predica valeva la pena di ascoltarla. Ha molto da dire a me e a tutti noi. E credeteci, come è stato in tutti i tempi, così anche adesso. Non solo le religioni stabilite e confessioni accettano l'opera soprannaturale di Dio, essi hanno il loro ordine di culto. Pensate che si possa andare in una qualsiasi chiesa di questa città con un registratore e dire: ascoltate, cari amici, abbiamo un messaggio divino che dovete ascoltare. Saremo fuori prima ancora di entrare. Oggi non c'è posto per il Signore. Lui è fuori, dentro si canta e si fa di tutto. Lui stesso è fuori e bussa e dice: ecco, io sto alla porta e busso. Chi ascolta la mia voce ieri abbiamo anche sentito e letto qual è la sua voce. La sua voce è la sua parola, e chi ascolta la sua voce ascolta la sua parola. Dio ha sempre avuto un rimanente, e così anche adesso. Non aspettiamoci che tutto il mondo lo accetti, ma una cosa posso davvero assicurarvi per convinzione di fede. Tutti coloro che nella nostra generazione sono destinati alla vita eterna ascolteranno e accetteranno la parola di Dio. Tutti coloro che sono destinati a partecipare al rapimento ascolteranno il messaggio necessario per richiamare, correggere, per raddrizzare tutti gli errori, per porre fine alle dottrine di Babilonia e per mettere su candelabro il chiaro linguaggio di Dio, la pura dottrina degli apostoli. Tutte queste sono condizioni preliminari per trovare al ritorno di Gesù Cristo una chiesa che sia davvero senza macchie e senza rughe. Così come gli scribi e i farisei hanno introdotto le loro dottrine, hanno reso inefficace la parola di Dio, e il nostro compito è esattamente l'opposto, cioè annullare tutto ciò che è stato introdotto in modo non biblico e non autorizzato, per rendere nuovamente valida, legittima e vincolante la parola di Dio per la Chiesa del Dio vivente. E che Dio ci aiuti a smantellare le colonne di Babilonia, a scuotere l'intero edificio e a ricostruire la casa di Dio che giace in rovina, in un tempio sacro in cui Dio possa rivelarsi, affinché egli possa essere la pietra angolare e la chiave di volta, Alfa e Omega, e noi, come mattoni viventi in questa costruzione divina, come ha detto così bene il nostro fratello, possiamo essere incorporati in questa pirati. È iniziato proprio come una piramide larga e alla base sempre più stretta verso l'alto. Dobbiamo aspettarci che alla fine saremo davvero solo una minoranza, ma Dio farà in modo che al momento giusto tutto avvenga nel modo giusto. Ringraziamo il nostro Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima per averci informato, per averci fatto conoscere attraverso la Sua parola ciò che realmente conta. Da soli non lo avremmo saputo. Alziamoci e ringraziamo insieme il Signore. Il fratello Rus lo farà con tutti noi. Dio fedele, ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua preziosa e santa parola. Signore fedele, ti ringraziamo perché non ti fermi, ma vai avanti e tutti quelli che ti appartengono tu li conduci con te, oh Signore, e tu hai detto: le mie pecore ascoltano la mia voce. Signore, ti ringraziamo perché ci permetti di ascoltare la tua voce, e anche questa mattina ci hai parlato di nuovo. Ti adoriamo e lodiamo il tuo nome glorioso. Ti ringraziamo, Signore, perché nei nostri giorni ti sei manifestato con tanta potenza, Signore. In tutto questo tempo, Signore, non era mai accaduto ciò che è accaduto nei nostri giorni, Signore. Per questo siamo felici e grati e crediamo, Signore, che farai ancora di più, Signore. Sia lodato e glorificato il tuo nome glorioso. Diamo gloria solo a te, non a un uomo. Non vogliamo nemmeno glorificare un uomo, ma crediamo, Signore, che così come hai avuto bisogno di Abramo, di Elia e di Paolo, Signore, e di tutti gli altri, hai avuto uomini anche ai nostri giorni, oh Signore, e li hai ancora, oh Signore. Lode, grazie, gloria e onore al tuo nome glorioso. Possa il tuo messaggio essere ancora proclamato, Signore, affinché molti lo ascoltino come testimonianza, Signore. Lode, gloria e grazie a te anche per questa ora di questo mattino. Ti ringraziamo, ti adoriamo nel nome di Gesù. Amen.